y es alto Dios mio re. Canterò in eterno a te, io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la tua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti. Alleluia.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore, nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Oggi facciamo memoria di San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa. Per accostarci più degnamente all'altare del Signore, riconosciamo i nostri peccati.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Vi sarà grande gioia per ogni peccatore che si converta.
Alleluia. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo il Signore Gesù disse: quale donna se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova, e dopo averla trovata chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Siamo di nuovo di fronte a una pagina del Vangelo che ribalta le situazioni umane e ci fa vedere come nel mondo di Dio, quel mondo che già parla dentro di noi, che motiva la nostra vita interiore, e ci fa vedere come Dio ribalta le situazioni, quelle della vita comune, e ci parla di una gioia come se fosse scontata. Invece per noi, quando riusciamo a viverla, capiamo che quella gioia non è scontata per niente. La gioia del regno di Dio non è una cosa normale, come normale, che ne so, non è affatto normale. Avere questa gioia significa vedere la vita proprio un po' sottosopra, vederla con la testa nel cielo e capire le cose come le vede Dio. La gioia che Dio ti fa sentire ti dà una misura delle cose che non è naturale, è soprannaturale. E quindi questa parola che è un po' arcaica, no? Che non si capisce più. Penso che oggi, che ne so, un ragazzo di 6 anni, un bambino, se gli chiedi cos'è una cosa soprannaturale, pensa alla preistoria, pensa a qualcosa della preistoria, con i dinosauri, magari c'era il che cos'è una gioia di Dio? Che cos'è una gioia che dà Dio? Voi lo sapete cos'è una gioia che dà Dio? È come quella gioia appunto che ha provato quella donna che ha ritrovato la moneta perduta e ha fatto tutto in funzione di quella moneta, cioè una volta che ha trovato quella moneta, l'ha ritrovata, ha fatto tutto in funzione di quella moneta, cioè ha speso la sua vita per quella cosa lì. Quindi è quella cosa lì che gli ha dato il senso di tutta la sua fatica. E così anche per noi, qual è quella gioia per cui dobbiamo anche vendere tutto? Oppure la perla preziosa? Che cos'è quella perla preziosa che dà il senso a tutto quanto, no? Per cui vendiamo il terreno, cioè acquistiamo il terreno, la compriamo, facciamo meno di tutto, però vogliamo quel terreno lì dove c'è la perla, ci interessa la perla, ci interessa questa moneta. Che cos'è? Cioè, facciamo mai questo scambio durante la giornata? È interessante sapere se io tra le gioie di questo mondo rinuncio, per esempio, che ne so, a qualcosa di questo mondo per una gioia che mi sembra più bella, per cui io vendo tutto per avere quella cosa lì che mi dà una gioia soprannaturale. C'è qualcosa di soprannaturale, no? Per esempio, che ne so, ti invitano a fare una vacanza, ti invitano a fare una cosa, ma tu comunque quella cosa lì la vivi in un'altra maniera perché hai una gioia dentro e quella è la gioia che ti dà Dio. Quindi la gioia, un po', è sempre il frutto di uno scambio. Per cui la gioia di Dio arriva quando tu sai distinguere anche i beni di questo mondo, perché Dio non butta via le gioie, non butta via i suoi tesori così. I tesori vanno cercati anche, no? Te li fa cercare, per cui tu devi rinunciare, per amore di qualcosa di più grande, tu rinunci a qualcosa che è naturale. E non bisogna aver paura di parlare così, perché se noi togliamo questo linguaggio, mi sapete dire cosa rimane nella nostra fede? Se noi togliamo il linguaggio soprannaturale, anche paradossale della fede, noi non capiamo più niente. Ci sono delle gioie e ci sono gioie e gioie. Le gioie che ci dà Dio sono capaci di convertire la nostra vita e di mettere in secondo piano, subordinare certi piaceri a delle cose che, per le quali quei piaceri intralcerebbero. Non è che quei piaceri non sono più piaceri, ma intralcerebbero alla ricerca di quella perla. Quindi quella gioia lì diventa meno saporita di quell'altra gioia per la quale devo abbandonare certe cose, e se non le abbandono quella gioia io poi la perdo. E infatti quando non c'è più il senso della vita, no? Quando non abbiamo più un senso nella vita, non sappiamo più nemmeno perché vivere. Penso che ci sono dei passaggi fondamentali nella vita, no? Penso per esempio a uno molto evidente, la pensione. E quando uno entra in pensione, va nella pensione, e se entra in pensione pensando che finalmente può gioire di quei piaceri umani, ecco là che è terribile, perché in realtà non può gioire di niente, che in un giorno gli viene portato via tutto. Invece così la pensione, così anche altri momenti, sono i passaggi della vita in cui Dio ti fa capire qual è la perla preziosa della tua vita. E noi dobbiamo spendere sempre la vita per questa perla preziosa, per questa moneta ritrovata, che è il paradiso, che è l'eternità. Ciclicamente ognuno di noi deve fare il censimento, diciamo così, delle emozioni, delle domande, dei sensi per cui vive, capire che cos'è, perché cosa sta vivendo lui, e rimettere a posto il cuore. Bisogna rimetterlo a posto ogni tanto, no? Per cui questo Vangelo ritorna proprio, va proprio bene all'inizio di un anno sociale, non un anno di lavoro, un anno. Perché se per caso è subentrata la tristezza, perché è subentrata la tristezza? Perché abbiamo paura di ripetere le stesse cose che sappiamo e già pensiamo di conoscere. Un anno duro, un anno difficile, e quindi abbiamo misurato la nostra felicità sulle cose che già sappiamo. È sbagliatissimo. Dobbiamo misurarla sulla perla preziosa. In questo anno io cerco questa perla, in questo anno io cerco il regno di Dio, in questo anno io cerco di avvicinarmi al Signore e voglio conquistare la mia vita, cioè la vita eterna voglio conquistare, e per questo devo saper rinunciare ad altre cose che mi allontanano dalla vita eterna. E per questo, di nuovo possiamo dirlo con parole nuove, ma sono sempre le parole antiche, no? chi vuol seguire me rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Sono le parole nuove, sono in realtà parole antiche che risuonano oggi, mi possono risuonare come nuove, però io devo fare questo, devo trovare questo senso che mi dà. È buffo, perché il senso è qualcosa che ti chiede di rinunciare a volte a dei piaceri leciti, naturali. Bisogna capovolgere, no, questa gerarchia dei piaceri. Il senso è come il sale, appunto, il sale fa un lavoro di sala, quindi però ce ne vuole poco e dà senso a tutto quanto. Quindi quel poco è una fessura dove passa il regno di Dio, dove passa il paradiso. Questa vita qui non c'ha sapore se il paradiso non diventa il sale. Il sale di questa vita è il paradiso, perché questo mondo qui, guardate, è bellissimo, ma non lo sappiamo vedere, non lo sappiamo toccare, non lo sappiamo gustare. Questo mondo potenzialmente potrebbe essere paradiso se io lo vivo con il sale, se io lo vivo con il mio cuore che mi diventa la regola di vita, mi diventa questa perla. Io cerco questa perla e allora vedo questo mondo in maniera diversa. Bisogna avere il cuore come una perla e allora tutto diventa una perla. Il cuore è teso verso la perla, e la perla è la vita eterna. La perla è quello che non passa più, sono le realtà invisibili. Allora se il cuore tuo diventa una perla, anche questo mondo, anche il tuo lavoro comincia a diventare una perla. Perché tu hai venduto tutto non per arricchirti tu, ma per raggiungere il paradiso e per rendere bella la vita degli altri. È bello se pensate, no, che in ogni momento Dio riesce a creare amici e santi, come San Gregorio Magno. La sapienza di Dio crea in ogni momento degli amici, dei santi. Come li crea i santi? Facendo desiderare nella loro vita storica, oggi, per te, facendo desiderare la perla preziosa. Ti fa desiderare questa moneta più di ogni altra cosa. Ti fa desiderare, per esempio, a un pastore, a un papa, come San Gregorio Magno, la salvezza delle anime sopra ogni altro piacere. La salvezza di un'anima vale più del mondo intero. Questo, no, è il chiodo fisso dei pastori santi. La salvezza di una sola anima. San Giovanni Bosco diceva che un'anima vale più di una diocesi. O quanto una diocesi. La salvezza di un'anima. Quindi vivere pensando e avendo questo metro di misura, la salvezza, il progresso di un uomo e di una donna nei riguardi di Dio, della vita spirituale, vale più di una diocesi, di tutto il mondo. Quanto è importante. Allora il pastore vive per questo. Che significa per lui la perla? Vivere in questo senso qui, per te papà, per te, che cos'è la perla preziosa? Perché cos'è che tu stai vivendo? Capite che se è un piacere di questo mondo, aspetti di andare in pensione per riposarti e poi ti prendi qualcosa che non ti puoi nemmeno riposare più. E succede spesso così, no? Che uno non si riposa più appena il giorno dopo che entra in pensione. Aspettava di riposarsi. È l'ironia della vita, no? Tu hai messo la tua speranza dove le tarme possono mangiare, dove possono corrompere. Hai messo la tua speranza in un piacere mondano. Ma chi ti toglie la perla preziosa? Chi ti toglie il piacere del paradiso? Chi ti toglie il piacere di far crescere una persona riguardo a Dio? Chi ti toglie il piacere di amare la Chiesa? Chi ti toglie il piacere di soffrire per la Chiesa? Chi ti toglie il piacere di dar la vita a quelli che soffrono? Chi ti toglie il piacere di rinunciare a te stesso per dare la vita a questa persona qui? Chi ti toglie questo piacere? Questo nessuno te lo toglie. E allora tu sei pieno di sale, e allora tu ti alzi la mattina e hai una vita dentro che non sai spiegare agli altri. È la vita del Vangelo, che va controcorrente, è la vita controcorrente, però è la vita bella, gustosa, è la vita dei santi, è la vita che non ti fa invecchiare, perché Dio è giovane. E Dio ti fa gustare la sua giovinezza, ti fa gustare la sua giovinezza, la sua santità.
ti fa gustare l'amore, e per cui tu diventi anche furbo, per cui anche uno un po' stupido, se comincia a conoscere Gesù, uno un po' stupido diventa furbo, e uno intelligente invece che non segue il Signore diventa stupido, perché perde la vita, diventa stupido, significa perdere la vita. E invece uno stupido che incontra Gesù diventa intelligente e conquista il regno di Dio. È davvero una cosa meravigliosa. Per cui il Vangelo, si diciamo nel Magnificat, ha abbassato i superbi, ha innalzato gli umili. È bellissimo. E questa è la vita della santità, che in ogni tempo si rinnova, perché Dio manda lo Spirito Santo in alcune persone e le infiamma di questa santità, li fa diventare amici di Dio. Ecco, allora il loro cuore brucia e anela il cuore a queste realtà che non passano più.
Preghiamo. O Dio che ci hai nutrito del pane vivo disceso dal cielo sull'esempio del Papa San Gregorio, donaci di conoscere la tua verità e di testimoniarla nell'amore operoso alla scuola di Cristo, Maestro e Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo concludiamo con pensiero a Maria con il canto numero 4. C'è una terra silenziosa dove ognuno può tornare, una terra e un dolce volto con due segni di violenza, sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare la tua vita e il tuo mondo in mano a lei. Madonna, Madonna mia, che dolce essere tuo figlio. O lascia, Madonna mia, che ho visto.